Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 47esima puntata della serie di letture organizzate da Radio Svaboda e dell'Associazione Il Dito nell'Occhio, tratte dall'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, secondo volume, l'epoca carolingia. Ci accingiamo all'iniziare la lettura del 13° capitolo, siamo oramai in dirittura d'arrivo, sono gli ultimi capitoli del libro, sono capitoli che saranno tutti ambientati nell'ambito geograficamente dell'Europa continentale in modo particolare. Questo è l'ultimo e il prossimo, il penultimo, nella Inghilterra anglosassone all'epoca delle invasioni danesi. Ci concentriamo quindi sulla civiltà europea per chiudere il libro e anche perché in qualche misura nella nostra divisione cronologica dei volumi questo è un volume che è stato dedicato eminentemente all'epoca carolingia e ci sembrava giusto, nonostante l'opera abbia un respiro più ampio da un punto di vista geografico e un'attenzione anche ad altre realtà, concentrarci, che non siano europee appunto, ci sembrava giusto concentrarci però per chiudere proprio sulle vicende che portarono al collasso della dinastia di Carlo Magno e al suo esaurirsi sul finire del IX secolo. Queste letture sono state registrate nel pieno di quella emergenza sanitaria che si è verificata tra marzo e giugno del 2020 dovuta all'epidemia di coronavirus, che non ci ha permesso quindi di muoverci liberamente, quindi ho dovuto rinunciare alla collaborazione delle mie amiche lettrici che si occupavano di dare un ritmo un pochino diverso attraverso la lettura delle fonti dirette con una voce femminile per spezzare il ritmo della mia. Purtroppo ovviamente non ci si poteva spostare, non potevano venire a registrare da me, né tantomeno io da loro. L'unica collaboratrice che poteva rimanermi a disposizione era la mia compagna Marzia, ma non potevo abusare del suo tempo, un po' mi ha aiutato in qualche occasione, ma in questo capitolo mi sono dovuto arrangiare, quindi alleggerò anche le fonti. Potrebbe risultare un po' monocorde il racconto, me ne rendo conto, è una variazione non determinata dalla mia volontà, ma purtroppo ci è capitato in sorte questo triste passaggio dell'epidemia di coronavirus. Siamo in fondo alla storia, oggi ci occupiamo degli ultimi anni del regno di Carlo Magno, anni funestati da problemi e da tristi presagi secondo le cronache, ma soprattutto da problemi relativi alla difficile tenuta della creatura politica di Carlo. L'impero carolingio cominciò da subito a mostrare segni di stanchezza, di debolezza, di fragilità, di crisi economica, sociale, militare. Durante il regno di questo grande imperatore, che fu un regno molto lungo, sul finire della sua esperienza come monarca, si intravidero questi segni, ma già la sua presenza e ancora la sua forza non permisero a questi segnali di diventare così importanti. Lui però li percepì, se ne preoccupò, ma non poté fare molto. Negli anni successivi, sotto il regno di suo figlio e dei suoi nipoti, il collasso sarebbe stato inevitabile. Inizia quindi la storia di una lunga crisi, di una lunga e repentina crisi di una struttura politica nata da pochi anni, da pochi decenni, eppure così importante nella nostra storia, nonostante fosse destinata a durare poco, così importante per l'identità dell'Europa, quantomeno secondo molti studiosi, centrale nel percorso che portò alla formazione di un'identità europea. Non vi importuno oltre, vi lascio all'ascolto della puntata e vi rimando ai saluti finali. Capitolo 13. il declino dell'impero carolingio e il regno di Ludovico il Pio, la fine del regno di Carlo Magno. Carlo giunse alla gloria dell'incoronazione imperiale molto tardi nel corso del suo lungo regno, quando aveva superato da tempo la cinquantina. Indubbiamente quell'evento rappresentò l'apogeo della sua parabola esistenziale e la consacrazione della sua brillante azione politica e della formidabile realtà territoriale europea a cui aveva dato vita. Eppure, a pochi anni da quella cruciale notte di Natale dell'anno 800, l'impero iniziò a mostrare i chiari sintomi di una grave sofferenza che avvelenò gli ultimi anni di regno del grande monarca. Carlo fu costretto a vivere una vecchiaia irrequieta, sempre più preoccupato per i pericoli e le nubi oscure che si andavano addensando all'orizzonte dei confini della sua creatura, proprio mentre sentiva le energie della vita venirgli inesorabilmente meno. Con la consueta prosa elegante che lo caratterizzava, il grande storico Heinrich von Finkenau descrisse questo clima di crisi strisciante che emerge dalle cronache, nonostante una narrazione ufficiale tesa a proporre la figura dell'imperatore come indissolubilmente legata a un periodo di grande splendore e di prosperità. Gli ultimi anni del regno mostrarono già le prime linee di quella incipiente crisi che sarà tutta chiara e manifesta sotto il governo di Ludovico. La fortuna di Carlo, che nel pensiero dei contemporanei era inseparabile dalla prosperità delle stagioni e dei raccolti, cominciò a venir meno e, nonostante il racconto di Eginardo, si cominciava a capire che Carlo, con un disprezzo vero o simulato, non voleva tener conto dei segni forieri di sciagure. Nell'ultimo decennio di governo di Carlo, proprio quando a partire dall'806 egli delineò la divisione dell'impero tra i suoi successori, si osserva il moltiplicarsi di interventi legislativi a sostegno di mendicanti indigenti, di norme contro la pratica dell'usura che andava diffondendosi e di tentativi di contrastare le carestie. La religiosità medievale metteva in diretta relazione il favore divino con gli eventi terreni e i pessimi raccolti venivano attribuiti alla collera di Dio, causata da una qualche mancanza nel rispetto dei precetti religiosi o nella saldezza della fede. In diverse occasioni, quindi, furono indetti periodi di digiuno e di preghiera in tutto l'impero allo scopo di fermare le gravi carestie, in particolare negli anni 807 e 810. Erano tutti segnali di una grave crisi delle strutture economiche e produttive della società carolingia, che si andavano ad aggiungere a un dato particolarmente significativo. Il denaro d'argento di Carlo faticava a circolare all'interno dell'impero e veniva rifiutato sempre più frequentemente perché l'entità della produzione degli scambi non era sufficiente a sostenerne l'utilizzo corrente. A partire dall'anno 808 altri decreti furono emanati per contenere la piaga della diserzione e si fecero sempre più frequenti nelle cronache i riferimenti alle sfrontate provocazioni del re Gotric di Danimarca. Questi minacciava di marciare su Aquisgrana e, come abbiamo già descritto nei capitoli precedenti, Carlo era molto preoccupato da questi riottosi e aggressivi vicini danesi, al punto da aver organizzato nell'anno 810, nonostante la sua avanzata età, una campagna militare contro la Danimarca. Disordini interni al regno nemico e la morte di Gotric per cause accidentali rimossero il pericolo nell'immediato, ma era oramai evidente che anche sul piano militare, da sempre punto di forza della politica carolingia, l'impero stava perdendo compattezza e i franchi erano per lo più costretti sulla difensiva dai nemici esterni. A conferma della grave crisi economica è interessante osservare come la grande campagna contro i danesi sia abortita proprio mentre il territorio nemico si mostrava vulnerabile in seguito a una straordinaria moria di bestiame che mise in ginocchio l'economia dell'impero. In quegli stessi anni un Carlo rinunciatario e meno sicuro dei propri mezzi cercò e ottenne la stipula dei trattati con l'Emiro di Cordova e con il Basileus bizantino al prezzo di importanti concessioni territoriali, rispettivamente nella penisola iberica e nell'alto adriatico, pur di pacificare i confini. La cultura alto-medievale era caratterizzata da un largo utilizzo di simbolismo e di piani narrativi allegorici, utilizzati per esprimere e trasmettere al lettore concetti e situazioni anche molto complessi. In questo contesto, quindi, devono essere valutati con estrema attenzione i cattivi presagi di un futuro incerto e infausto che i cronisti carolingi riportano con insistenza nel raccontare questi anni finali della vita del grande imperatore. Venne certamente considerato un annuncio di sventura la morte dell'elefante imperiale Abu Abbas avvenuta nell'810 e le cronache riferiscono di una improvvisa caduta da cavallo dell'imperatore, disarcionato da un brusco movimento del suo destriero, spaventato dall'improvvisa vista di un bolide che attraversava il cielo. Il significato simbolico attribuito all'evento venne enfatizzato dal cronista riferendo che nella caduta Carlo perdette il mantello e la spada, simboli riconosciuti rispettivamente della sua regalità e della sua forza militare. L'impianto amministrativo di un'organizzazione politica fondata su rapporti più personali che istituzionali e che aveva nel carisma e nella forza del capo il suo collante fondamentale, iniziò, in presenza di un imperatore anziano e meno energico, a scricchiolare paurosamente. I missi imperiali faticavano a far valere nelle contee provinciali la volontà del monarca e si andavano organizzando sul territorio bande, quando non veri e propri piccoli eserciti privati, al comando di vassalli via via più indipendenti e svincolati dall'autorità di Aquisgrana. L'anziano imperatore non aveva perso la lucidità e la voglia di battersi per difendere il suo progetto politico. Rendendosi conto delle crescenti difficoltà, nell'anno 811 Carlo commissionò ai suoi funzionari un'inchiesta sullo stato delle cose all'interno dell'impero. I resoconti di questa iniziativa di monitoraggio, così moderna rispetto ai tempi, ci riportano un quadro di crisi drammatica che andava al di là degli aspetti squisitamente economici e investiva anche la tenuta istituzionale e morale della vita civile. I più poveri lamentano di essere stati defraudati dei loro beni. Di questo accusano i vescovi e i loro rappresentanti laici, i conti e la loro gente. Essi dicono poi che chi non vuole abbandonare i suoi beni alla mercé dei vescovi o dell'abate o del giudice o di qualche altro funzionario viene in qualsiasi modo incriminato e lo si condanna o lo si fa rimanere così a lungo in servizio presso l'esercito finché cade in miseria e, lo si voglia o no, è costretto a consegnare o a vendere tutti i suoi beni. I conti dicono poi che una parte degli uomini da loro dipendenti non ubbidisce né vuol pagare le ammende regie. Non poteva essere più evidente la distanza tra la realtà oggettiva e l'ideale di un regno compiutamente cristiano e improntato alla pratica quotidiana dei precetti della vera fede che aveva ispirato l'azione di governo di Carlo. Forse per questo motivo l'imperatore negli ultimi anni della sua vita si spese nella riforma della vita religiosa, pubblicando capitolari specifici destinati, nelle sue intenzioni, a mettere chiarezza nella dottrina e a diffondere nel regno la buona morale cristiana. Questa particolare attenzione agli aspetti della missione religiosa di Carlo al tramonto della sua esperienza umana trovarono nell'azione di governo del suo successore Ludovico, non a caso soprannominato il Pio, una marcata continuità. Questo contesto di cattiva fortuna dell'imperatore, che nell'impianto concettuale medievale significava anche perdita del favore divino da parte del territorio che egli governava, venne complicato dalle morti di quasi tutti i suoi figli maschi legittimi, avvenute tra l'810 e l'811. La sola eccezione fu Ludovico il Pio, unico dei suoi eredi a sopravvivergli e destinato a succedergli a partire dall'814. Si trattava di un uomo zelante e volenteroso, ma del tutto privo di attitudine al governo e che non era mai stato, nelle intenzioni di Carlo, il prescelto per la corona imperiale. Carlo visse fino a 72 anni, manifestando una longevità eccezionale per un'epoca nella quale la durata media della vita era intorno ai 35 anni. Un'esistenza così lunga a quei tempi poteva permettere a un monarca volitivo di realizzare ambiziosi progetti politici con notevole successo, ma comportava la sopportazione di una drammatica catena di lutti e di perdite familiari, e Carlo Magno, sotto questo profilo, non rappresenta un'eccezione. Carlo era un uomo del suo tempo e nella prassi politica non poteva far altro che attribuire un alto valore ai suoi eredi maschi. Tuttavia, sul piano affettivo e umano, era legatissimo alle sue figlie. Dalle donne della sua famiglia si separava malvolentieri e perdonava loro con benevolenza le intemperanze e i peccati di gioventù, ma in compenso pretese che non si sposassero con nessuno, anche per evitare che eventuali parenti acquisiti divenissero rivali dei suoi legittimi successori. Si possono quindi immaginare la malinconia e la tristezza sofferte da quest'uomo quando, oltre ai due eredi di sesso maschile, ebbe a patire negli stessi anni la scomparsa della sua primogenita figlia, l'amatissima e brillante Rotrude. La numerosa progenie di Carlo Magno, almeno 19 figli tra maschi e femmine, fu conseguenza proprio della sua longevità, che gli permise di accompagnarsi a numerose mogli ufficiali e ad alcune concubine. Come abbiamo narrato nei capitoli precedenti, Carlo si era unito giovanissimo a una donna franca di nome Imiltrude tramite una forma di contratto matrimoniale tradizionale germanico meno vincolante rispetto a quello religioso e non riconosciuto dalla Chiesa. Il figlio nato da questa relazione passò alla storia con il nome di Pipino il Gobbo e rimase alla corte di Carlo Magno anche dopo che Imiltrude venne messa da parte per permettere al giovane re di contrarre un nuovo matrimonio più vantaggioso politicamente. Pipino il Gobbo cadde definitivamente in disgrazia dopo essere stato coinvolto in una congiura ai danni del padre. Fu costretto a indossare il saio e morì dimenticato nell'anno 811. Dopo Imiltrude, Carlo sposò una figlia del re dei Longobardi Desiderio, della quale non c'è neppure pervenuto il nome. Questa sfortunata consorte venne ben presto ripudiata senza aver potuto dare un erede al marito e spedita a Pavia nell'ambito della contesa che oppose il regno dei Franchi a quello dei Longobardi. Nello stesso anno, il 771, Carlo si unì alla terza moglie, la nobile Ilbegarda, che gli diede 9 figli, tra i quali i 3 maschi Carlo Manno, Carlo e Ludovico. Ilbegarda morì nel 783 e già pochi mesi dopo Carlo convolò a nozze con Fastrada, un'altra aristocratica del regno che gli diede 2 figlie. Alla sua morte, nel 784, sposò Liutgarda, un'alemanna, che tuttavia non gli diede nessun figlio. La donna passò a miglior vita nel 794 e fu l'ultima moglie legittima che l'imperatore volle avere al suo fianco. Da quel momento si accompagnò solo a concubine a cui, secondo la legge, non spettava nulla in caso di ripudio e i cui figli non potevano aspirare ad ottenere l'eredità dal padre. L'organizzazione dell'impero, dopo la sua morte, fu uno dei gravi problemi che Carlo dovette affrontare negli ultimi anni della sua vita. Si trattava di conciliare la tradizione dinastica franca, che considerava il regno alla stregua di una proprietà privata e prevedeva un'equa divisione tra gli eredi, con la tradizione imperiale romana, che al contrario imponeva l'unicità dell'imperatore e la sua universalità come istituzioni quali priorità assolute. Nel 781, quando ancora non era stato incoronato imperatore e quindi in qualità di re dei Franchi e dei Longobardi, Carlo si era mosso alla volta di Roma con i figli maschi minori Carlo Manno e Ludovico per farli ungere dal Papa come sovrani rispettivamente del Regno d'Italia e di quello d'Aquitania. Carlo Manno per l'occasione venne ribattezzato con il nome di Pipino. Si trattava all'epoca di 2 bambini di 8 e 3 anni che non erano assolutamente in grado di governare, quindi questa mossa corrispondeva a una sostanziale suddivisione del grande territorio soggetto alla sua sovranità che assegnava ai 2 figli minori degli importanti regni periferici e conservava nella disponibilità del primogenito, Carlo il Giovane, la futura eredità del nucleo dell'impero. Carlo Magno tentava così di conciliare una sostanziale continuità istituzionale, che era maggiormente in linea con la sua elaborazione concettuale del potere e della sovranità, con le aspirazioni alla dignità regale dei suoi figli minori, assolutamente legittime secondo la mentalità germanica da cui provenivano. Il tutto veniva sublimato nell'ideale e nella pratica di un'attiva collaborazione dei suoi familiari al governo e alla guida della complessa e vasta organizzazione territoriale che le conquiste militari di Carlo avevano determinato. Questo impianto generale, che vedeva nel primogenito maschio Carlo il Giovane il principale candidato come destinatario della corona di re dei Franchi, trovò la sua conferma in una serie di decisioni e di comportamenti dell'imperatore. In primo luogo vi fu la collaborazione che al giovane principe venne richiesta come principale braccio destro del padre nelle numerose campagne militari, aspetto che rivestiva una rilevanza assoluta nell'ambito della mentalità di un popolo di fieri guerrieri come i Franchi. Vi fu poi la proposta di matrimonio che Carlo Magno avanzò al potente re della Mercia Offa per unire Carlo il Giovane a una principessa anglosassone, dando perciò a questo figlio una rilevanza internazionale. Ma la principale conferma dei piani di Carlo Magno l'abbiamo dalla Divisio Regnorum, l'organizzazione che egli diede durante un'assemblea convocata a Thionville nell'806 in età ormai avanzata alla propria eredità. Nonostante ai possessi del minore Ludovico venissero aggiunte la Settimania, la Provenza e parte della Borgogna, unendoli al regno di Aquitania, a Carlo il Giovane veniva confermata la corona dei Franchi, quella più importante e prestigiosa, che ne faceva di fatto l'erede imperiale, anche se non si arrivò mai per lui a una cerimonia ufficiale di incoronazione come futuro imperatore di Aquisgrana. Tuttavia questi piani di Carlo Magno erano destinati a essere spazzati via dalla sventura che lo privò dei 2 figli maggiori tra il luglio dell'810 e il settembre 811, lasciando Ludovico, forse il meno adatto dei 3 al comando, come unico erede di tutto l'impero. In questi ultimi anni della sua vita ci troviamo di fronte a un Carlo Magno sempre più dedito alla preghiera e allo studio dei testi sacri per fare ammenda dei propri peccati e prepararsi a lasciare questa terra rimettendo l'anima a Dio. Questo comportamento non deve sorprenderci, ma piuttosto conferma l'idea che, pur nella sua grandezza, Carlo rimase sempre un uomo del suo tempo, profondamente aderente alla mentalità e alle categorie di pensiero medievali. La figura dell'uomo d'azione, che dopo una vita spesa a difendere l'ordine cristiano con la spada, abbandona il campo di battaglia e la vita militare per prepararsi ad affrontare il giudizio divino con l'anima alleggerita dal fardello dei peccati e delle violenze commesse in virtù della preghiera e del pentimento, fu un topos ricorrente nella storia dell'Alto Medioevo. Eppure Carlo non poté mai venir meno ai suoi doveri di uomo di governo. Così, giunto alla veneranda età di 71 anni, nel settembre 813 chiamò a sé Ludovico, il figlio allontanato ancora bambino, inviandolo come re in Aquitania all'età di soli 2 anni. Dopo aver solennemente riuniti i grandi del regno dei Franchi, Carlo associò Ludovico a sé nel governo del regno e gli impose la corona, ordinando che fosse insignito del titolo di imperatore e di Augusto. Non possiamo non rilevare come Carlo, ancora infastidito per aver lasciato a suo tempo al Papa Romano l'opportunità di crearlo imperatore ponendogli la corona sul capo, si guardò bene dal coinvolgere il pontefice in questa incoronazione, in un tentativo tardivo di ridimensionarne il ruolo. Con questa cerimonia non solo agevolò la successione del suo ultimo erede maschio disponibile, ma trasmise al mondo carolingio e ai nemici esterni che premevano ai confini un formidabile segnale di unità, di continuità e di forza. Dopo l'incoronazione, sbrigate le faccende principali legate alla correggenza, già a novembre Carlo rimandò Ludovico in Aquitania, fece ritorno ad Aquisgrana e riprese la sua vita di sempre, fatta di preghiere e rari affari di Stato. L'anziano imperatore, nonostante fosse sofferente di una grave artrite gottosa, zoppicante e costretto a usare il bastone, non volle rinunciare alle battute di caccia, che erano il suo passatempo preferito. Probabilmente a causa del freddo eccessivo patito proprio in occasione di una giornata venatoria nel mese di gennaio dell'anno successivo, fu costretto a letto da una forte febbre, che tentò di curare attraverso il digiuno, secondo i precetti igienico-sanitari dell'epoca. Nonostante gli sforzi, però, la malattia continuò ad evolvere rapidamente, esitando in una grave pleurite da cui l'imperatore non fu in grado più di riprendersi. In seguito a una breve agonia di pochi giorni, dopo aver preso la comunione, nell'ora terza del 28 gennaio 814, il più grande sovrano del Medioevo europeo si spense nel suo letto all'età di 72 anni. Nei suoi territori non esistevano quasi più persone che ricordassero com'era il mondo prima del suo lungo regno. La salma di Carlo venne lavata e ricomposta prima di essere solennemente traslata in chiesa per le esequie, tra lo sconforto dei dignitari, dei suoi familiari e anche della semplice gente del popolo. L'imperatore non aveva dato disposizioni in merito a dove voleva essere tumulato e così venne deciso che il posto più degno fosse la basilica della sua capitale, Aquisgrana. Nella grande chiesa da lui stesso fatta costruire, le ossa di Carlo riposarono per alcuni secoli, anche se la sepoltura venne aperta numerose volte per prelevarne alcune parti, considerate nel Medioevo alla stregua di reliquie, nonostante Carlo non sia mai divenuto ufficialmente un santo per la Chiesa romana. La sua tomba venne aperta una prima volta nell'anno 1000 dall'imperatore del Sacro Romano Impero Ottone III. Secondo i cronisti dell'epoca, quando Ottone entrò nella cripta, venne colpito dalla visione di Carlo Magno paludato con tutti i simboli della dignità imperiale, seduto su un trono marmoreo e con i Vangeli aperti in grembo. Ecco come 26 anni dopo le cronache di Novalesa riportano l'evento. Non aveva perduto nessuna delle sue membra, a parte solo la punta del naso. L'imperatore Ottone lo rimpiazzò con dell'oro, prese un dente dalla bocca di Carlo Magno, murò l'ingresso alla camera e si ritirò. Nel 1165 toccò Federico Barbarossa violare la cripta. L'imperatore mostrò i resti come reliquie sacre per poi seppellire nuovamente le spoglie in un sarcofago di marmo sotto il pavimento della cattedrale. In tale occasione, come mossa di promozione dell'istituto imperiale, il Barbarossa diede inizio a una strategia volta a far canonizzare Carlo. Le pressioni che egli fece sull'antipapa Pasquale III, una sua creatura politica assai sensibile alla volontà imperiale, gli permisero di raggiungere lo scopo nel 1166. Carlo Magno, da sempre esaltato come costruttore di chiese e convertitore dei pagani, sempre pronto a combattere per la fede, divenne a tutti gli effetti un santo, anche se non riconosciuto ufficialmente dal papato romano, che però non fece nulla per impedirne la devozione. Nonostante quindi non sia corretto definire Carlo un vero santo cattolico ed egli non compaia nel calendario liturgico romano, nessun papa si è mai opposto alla pratica spontanea del suo culto che avviene soprattutto nella città di Aquisgrana. Solo mezzo secolo dopo fu il grande nipote del Barbarossa, Federico II di Svevia, a disturbare il sonno eterno di Carlo Magno per farne traslare i resti in uno scrigno d'oro ed argento. Ancora nel 1349 alcune ossa di Carlo Magno furono rimosse e tenute come reliquie dall'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo IV e questa fu l'ultima volta che i suoi resti mortali vennero disturbati dalla devozione invadente dei suoi successori imperiali. Così le spoglie del grande Carolingio poterono riposare indisturbate per oltre 5 secoli, fino a quando vennero esumate nuovamente nell'anno 1861 per scopi di ricerca, peraltro trovandole ancora in buono stato. Gli studi, anche condotti più recentemente, hanno confermato le descrizioni dei contemporanei dell'imperatore riguardo al suo aspetto, che lo volevano alto circa 1,90 m, con larghe spalle e costituzione robusta. Un gigante del suo tempo, sotto tutti i punti di vista. Bene, e con questo racconto forse un po' macabro riguardante le vicende del corpo di Carlo Magno, dei resti mortali del povero imperatore, si chiude questa puntata e questo paragrafo. Nella prossima puntata ci occuperemo delle vicende che coinvolsero il successore di Carlo Magno, quel Ludovico il Pio, suo figlio, forse l'erede più improbabile, quello meno adatto tra i suoi discendenti maschi a ricoprire il ruolo di imperatore, per limiti di carattere fondamentalmente. Era un uomo indeciso, schivo, forse anche in qualche modo condizionato da un'eccessiva sensibilità religiosa che lo portava ad avere degli atteggiamenti più da monaco che da monarca, quindi a non confrontarsi bene con tutte le difficoltà intrinseche nel fatto di essere il leader politico di una delle più grandi potenze dell'epoca intorno al Mar Mediterraneo, ma non solo, probabilmente a livello mondiale. L'impero carolingio era una grande realtà e Ludovico non era probabilmente l'uomo più adatto a governarla. Ciò non di meno questo gli toccò in sorte, lui cercò di esercitare questo ruolo, di recitare la sua parte nella grande commedia della storia, tanto per usare le parole che si attribuiscono ad Augusto negli ultimi istanti della sua vita, cercò di recitare la sua parte in questa grande recita che è la storia, non sempre con successo. Fu certamente un uomo tragico in un periodo di crisi. Quindi può risultare un racconto triste, però è certamente un racconto interessante, quello della storia del suo regno. Con lui iniziano quelle divisioni in seno alla famiglia imperiale che portano al collasso della struttura, al suo frazionamento, peraltro in un momento in cui l'impero carolingio era aggredito da temibili nemici esterni. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi salutandovi e vi rimando alla prossima puntata in cui ci occuperemo di queste vicende di Ludovico il Pio. Arrivederci.